La sede vacante di Ezio Mauro si può prevalere nei numeri e nelle percentuali, cosa che certamente conta e fa la differenza sui competitori, e tuttavia perdere le elezioni è quel che è accaduto al PD e alla sinistra italiana. Bisogna dire la verità, la coalizione guidata da Bersani dopo un lunedì di disillusioni e una notte di tormenti ha infine spuntato uno 0,04% in più alla Camera, incassando un premio di maggioranza abnorme che distorce il principio di rappresentanza grazie al porcellum voluto dalla destra. È davanti di un soffio anche al Senato, dove non c'è maggioranza possibile e dove risiede dunque la nuova ingovernabilità del sistema politico e istituzionale italiano. Ma ha perso nel significato autentico del voto, nel suo risultato morale, nel segnale che hanno ricevuto gli elettori di sinistra e tutti i cittadini. Il PD non era solo il vincitore annunciato di un'occasione unica e straordinaria, era l'alternativa in campo ai 20 anni di berlusconismo e soprattutto alla sua fase finale, con l'incapacità a governare coniugata con la crisi di credibilità e la perdita verticale di consensi, e l'azione esterna degli scandali, degli eccessi, dei soprusi e degli abusi. Tutto ciò ha portato Berlusconi non solo alle dimissioni poco più di un anno fa, ma praticamente all'abbandono della politica, senza più la fiducia nemmeno dei suoi uomini. Alle prime elezioni dopo la fine di questa avventura, il PD non riesce a imporsi come forza di governo alternativa a Berlusconi, ma anzi assiste alla resurrezione miracolosa del cavaliere che gli sbarra il passo e sfiora addirittura la vittoria, al trionfo di Grillo che pesca abbondantemente nel suo campo con la sua proposta di rinnovamento della politica e sullo slancio diventa primo partito all'afflosciarsi di Monti che doveva essere l'alleato di governo e che non riesce a compiere la trasformazione da bruco a farfalla perché dal premio tecnico non è sbocciato un leader politico. L'ingovernabilità è dovuta a questo prima ancora che ai numeri. La politica tradizionale tutta insieme, Monti compreso, non ha capito che la vera posta in palio nelle elezioni era quella del cambiamento, cioè una risposta radicale e concreta alle disfunzioni e alle inefficienze della nostra macchina istituzionale e politica, e soprattutto alla sfiducia drammatica dei cittadini nei confronti del sistema. Quando la fiducia nei partiti scende al 5% e quella nel Parlamento si ferma al 8%, siamo sotto la legge di gravità, nel senso che una democrazia non può stare in piedi, o almeno una repubblica non funziona. Gli scandali e il malgoverno hanno fatto il resto, allontanando ancora di più gli elettori dagli eletti. La lunga semina di antipolitica, per mesi e anni, ha preparato il terreno di coltura agli opposti populismi che si alimentano di crisi reale e fantasmi generici, come l'Europa, l'euro, la Germania, la BCE e le banche. La divaricazione tra la forza del vincolo europeo, che ci condiziona come paese a rischio, e la debolezza della sua legittimità dal punto di vista del consenso democratico ha prodotto un esorcismo politico che semplifica la crisi, mentre la nega e la attribuisce comunque a colpe esterne, in una deresponsabilizzazione crescente. Col risultato paradossale di un paese che accetta i sacrifici ma è incapace di elaborare una cultura condivisa della crisi e un suo meccanismo di governo. In una parola, è come se il governo della fase che viviamo fosse impossibile per una fetta di pubblica opinione, o peggio, inutile. Dentro questa rinuncia ipnotica si scavano percorsi a breve abitati da illusioni politiche, fantasmi culturali. Nazionalizziamo le banche, anzi chiudiamole. Ignoriamo lo spread, che importa se cresce? Non badiamo ai mercati, tanto sono un po' pazzi. Se la Germania pretende troppo, usciamo dall'euro. Sciocchezze che funzionano come false rassicurazioni perché non esistono risposte banali a problemi complessi. ma funzionano come le false promesse sulle tasse che si possono restituire, i soldi che arrivano dalla Svizzera, il magnate demiurgo che in ogni caso se mancano i miliardi li metterà di tasca sua. Come vediamo da questi esempi, tutti presi dalla campagna elettorale, anche la politica è in sede vacante, e qualcos'altro di confuso, semplice, ed elementare, consolatorio e primordiale ne ha preso il posto. Un negazionismo autarchico, insieme orgoglioso e compassionevole, che è un prodotto non secondario della crisi sociale del nostro tempo. I populismi diventano l'espressione compiuta ed organizzata di tutto questo. A destra, con l'incalzare sorridente e ideologico di Berlusconi. A sinistra, o meglio, in un luogo di pseudo-sinistra, con la predicazione comica e apocalittica di Grillo. Con una differenza non da poco, che mentre Berlusconi chiede un voto di autotutela, di protezione a breve, conservativo, esaurendo ogni antica spinta rivoluzionaria, Grillo al contrario è capace di intercettare non solo quella spinta, ma una vera ansia di cambiamento, a cui si aggiunge una volontà di partecipazione, una disponibilità all'ingaggio, una manifestazione concreta della volontà di realizzare fisicamente il rinnovamento. Ed è qui la vera energia che ha portato i grillini nello sganghero del linguaggio mortuario del leader, nel terrore della democrazia interna a diventare il primo partito. Ed è sempre qui e proprio qui la sconfitta del PD, un partito nato con l'ambizione di essere moderno perché nuovo, forte se contendibile, aperto in quanto scalabile, pronto a mettere ogni volta in discussione i suoi assetti locali e nazionali e le sue leadership con la religione delle primarie, non può infatti essere messo fuori gioco dalla sfida per il cambiamento, soprattutto quando diventa il tema centrale delle elezioni e di questa fase. Sembra quasi che la sinistra abbia rinfoderato tutta la spinta che veniva dalle primarie, che Bersani, battuto Renzi, abbia archiviato la questione cruciale del rinnovamento dei dirigenti, che il PD abbia sotterrato i suoi talenti frutto della partecipazione dei cittadini invece di farli fruttare. Un riflesso di conservazione, di garanzia degli apparati e dei gruppi dirigenti, che già si spartivano posti di governo in organigrammi improbabili, ma soprattutto la rinuncia a giocare la partita del cambiamento preferendo la battaglia navale delle alleanze, come se tutto fosse dentro il palazzo e la vita non scorresse invece fuori. Come se non esistessero un modo, un codice, una cultura e un linguaggio moderni e capaci di declinare il tema del cambiamento della politica da sinistra, e non solo da postazioni populiste. Ora il PD pensa come forza di maggioranza alla Camera di avere il diritto-dovere di fare la prima proposta per il governo, e pensa di farlo guardando ai grillini, e aprendo loro la strada per la presidenza della Camera. Ma anche qui lo schema di gioco è vecchio e difensivo. Grillo non accetterà mai un'intesa di sistema, programmatica e di maggioranza, potrà dare l'appoggio a singole riforme, non di più. E allora la vera formula di sfida e insieme di ingaggio dei grillini è la partita del cambiamento, cominciando dalla politica e dalle istituzioni, con un pacchetto che comprenda il dimezzamento del numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo perfetto, la riduzione drastica dei costi della politica, l'abolizione dei privilegi, una vera legge anticorruzione, il conflitto di interessi, il cambiamento della legge elettorale. Questa insieme con le misure per il lavoro, col rigore combinato con l'equità, con la riduzione delle tasse per i ceti più deboli deve essere la piattaforma non solo politica ma identitaria della sinistra dopo la sconfitta. Guardando ai cittadini e alla pubblica opinione più che alla società dei partiti, e proponendo il cambiamento invece di subirlo. Su una piattaforma di questo tipo si può mettere l'onda grillina alla prova del Parlamento, sapendo che c'è una barriera da superare, che è il rispetto degli impegni presi con l'Europa quando eravamo a rischio default. Perché se Grillo in Parlamento seguirà una strada che ci porta fuori dall'euro, nessun accordo è possibile e il paese giudicherà. A quel punto potrebbe esserci lo spazio soltanto per una larga coalizione che gli elettorati del PDL e del PD difficilmente potrebbero reggere. E infine resterebbe la carta estrema di un governo allo sbando, senza maggioranze precostituite, che potrebbe diventare un governo di scopo nella drammatica necessità di negoziare con l'Europa gli aiuti che ci toglierebbero l'ultima sovranità, o di tentare disperatamente di scongiurarli. I mercati ci hanno già messi nel mirino per l'evidente e clamorosa instabilità scelta dagli elettori. Dopo il voto del Senato siamo infatti davanti al caso di scuola del governo impossibile o di governi tutti anomali, impropri e di breve durata. Al fondo nuove elezioni come la Grecia con la rabbia e la protesta ingigantite nelle urne. Perché non provare a riformare davvero la politica subito e radicalmente invece di aspettare che venga sepolta dall'onda dell'antipolitica? È una convenienza per il paese, un'opportunità per tutti, ma è una necessità per la sinistra. A patto di essere credibili, ecco il problema. E dunque di avere il coraggio di mettere subito e davvero in gioco tutto dopo la sconfitta, leadership, premiership, partito e consenso elettorale pur di salvarsi l'anima e approdare nel mondo nuovo. 27 febbraio 2013. La pentola scoperchiata di Barbara Spinelli. La cosa più difficile dopo il gran botto delle elezioni è districare il groviglio di luoghi comuni, frasi fatte, formule slogan che ci accompagnano da mesi e anni. La parola populismo innanzitutto, ovvero questa accusa lanciata disordinatamente contro chiunque abbia l'ardire di accusare i politici regnanti e le loro vaste provinciali inadeguatezze, ma anche vocaboli come sacrifici, austerità, presentati come nobili porte strette che ci avrebbero restituito prestigio europeo e che dovevamo alle generazioni future. Infine il concetto chiave, governabilità. Parola un po' irrisoria quando il termine oggi preferito non è governo ma l'inafferrabile governance tecnica. Si sono accartocciate come foglie queste frasi fatte, trascinate da un vento che non sappiamo dove andrà ma sappiamo da dove viene, sempre che si voglia reimparare non solo la politica ma anche la geografia di un'Italia così poco perlustrata e compresa. Ilvo Diamanti ha detto una delle cose più sensate, constatando lunedì lo straordinario successo di Grillo e la non meno portentosa ripresa di Berlusconi. Ha detto, quasi smarrito, non sappiano quale sarà la prossima storia d'Italia. È uno smarrimento salutare, sospende il giudizio davanti al monumentale evento. Comunque non lo interpreta ricorrendo ai luoghi comuni su cui tanta parte della politica, della stampa, della TV, da tempo sono adagiati. È vero, c'è del populismo in Grillo come in Berlusconi, c'è l'antico ribrezzo provato dalla democrazia sostanziale, il paese reale, verso la democrazia formale, rappresentativa, il paese legale. Se però l'avanzata di Grillo e la rivolta fiscale berlusconiana fossero un vento solo distruttivo, la storia sarebbe prevedibile. Non lo è affatto, invece, anche se dissimili, i populismi non sono oggi solo furia e raptus. Altro si intuisce, specie nel voto a Grillo. C'è il desiderio del popolo di farsi cittadino anziché massa informe, zittita, spostabile. E c'è una vera e propria esplosione partecipativa, non un fuoriuscire dalle istituzioni pubbliche come in Forza Italia o Lega, ma una presa di parola, qualcosa di simile all'azione popolare che Salvatore Settis chiede ai cittadini per il bene comune, al loro spirito comunitario. Il cittadino dipinto da Grillo non intende annientare lo Stato, si fa stato, vuol essere ascoltato, contare, diffida di un patto con le generazioni future che salti quella presente. Non fu Monti a dire, senza arrossire, che esisteva una generazione perduta di 30-40 anni. Citiamo quel che disse al Corriere il 27 luglio 2012. Esiste un aspetto di generazione perduta, purtroppo. Si può cercare di ridurre al minimo i danni, di trovare formule compensative di appoggio, ma più che attenuare il fenomeno con parole buone, credo che chi partecipa alle decisioni pubbliche debba guardare alla crudezza di questo fenomeno e dire: facciamo il possibile per limitare i danni alla generazione perduta, ma soprattutto impegniamoci seriamente a non ripetere gli errori del passato, a non crearne altre di generazioni perdute. Non facile per tale generazione votare senza far deflagrare questa disinvoltura. Viene poi l'austerità. La condanna di gran parte dei votanti è detta irresponsabile, come se le elezioni fossero una tavola rotonda fra massimi esperti e massime dottrine. Ma un paese deciso a prender la parola non disquisisce calmo, né va della sua pelle. Qui è l'aspetto più sconvolgente del voto, a mio parere. È l'abissale ignoranza di quel che bolliva nei nostri sottofondi. Non da mesi, ma dall'inizio della crisi e forse prima. Le prime iniziative civiche nascono negli anni 90, così come i Verdi tedeschi son figli di iniziative cittadine, che negli anni 70 immaginarono un altro sviluppo economico, un vivere più austero, e nuovi diritti civili, comunità familiari, unioni analoghe ai matrimoni, anche omosessuali. Il sottosuolo italiano era ignoto a quasi ogni partito, e la lotta elettorale non sarà dimenticata. Chi è andato a parlare al Sulcis o a Taranto, chi ha scandagliato la Sicilia città dopo città, come i comunisti d'un tempo, se non Grillo, gridava slogan, ma era lì dove si soffriva, l'occhio fisso sulla crisi. Grillo non nega il baratro, a differenza di Berlusconi. Guarda in faccia le paure annunciando guerre, ma il legame crisi-guerra è innegabile. Non solo, è stato unico a dire l'acre verità: per noi e i paesi industrializzati, saremo tutti più poveri, forse, ma almeno saremo più solidali. All'Economist ha confidato: il mio movimento è un antidetonante, regola la paura. Difficile confutare il suo presagio. Senza M5s, l'ira popolare se cernerebbe un'alba dorata greca o il dispotismo ungherese di Orban. Si è parlato più volte del New Deal di Roosevelt per vincere una crisi che ricorda il 29. Nulla di analogo viene proposto né dai governi né dall'Europa, che se solo lo volesse potrebbe lanciare un piano simile. Vorremmo ricordare tuttavia che il New Deal non costruì solo strade, ponti, scuole, università. Roosevelt era convinto che il governo dell'economia aveva fallito cedendo ai mercati per un'altra ragione, non contabile ma culturale. L'immane continente americano era ignoto, oscurato da stampa, libri e cinema. Il gran pentolone andava scoperchiato. Primo perché chi vive nel cono d'ombra se visto si sente riconosciuto, riconquista dignità. Secondo perché i governanti correggono i mali solo se li discernono. Nacque così negli anni 30 il WPA, Work Progress Administration, finanziato dal pubblico e incaricato di esplorare i recessi dell'America. Senza quel programma non avremmo avuto il furore di Steinbeck. Le emissioni radio e le messe in scena teatrali di Orson Welles fra il 36 e il 37, le musiche popolari raccolte in tutta America da Nicholas Ray, i documentari e fotoreportage sul continente invisibile. Venne poi il Living Newspaper, i fatti del presente venivano inscenati in teatri molto popolari, promuovendo la partecipazione sociale. Senza remore ideologiche si imitò il teatro agitprop sovietico. C'è chi parla di macerie, tale sarebbe l'Italia dopo il voto, ma anche questo è luogo comune. Le macerie già c'erano affastellate da partiti chiusi nei recinti e da regioni, la Lombardia, non esclusivamente la Sicilia, prive di senso dello Stato da un secolo e più. In tutta la campagna, Bersani non ha trovato un solo progetto forte che oltrepassasse la propria cerchia e si mettesse in ascolto di rivolte e paure. Tanto temeva il populismo che ha sottostimato la rivolta contro le tasse, quasi non sapesse che pagare un'IMU altissima in piena crisi era impossibile a persone con una casa, ma senza soldi. Ha minacciato di tassare i patrimoni superiori a 1,3 milioni, impaurendo le classi medie più che i veri ricchi. Vuol vietare i pagamenti in contante oltre i 300 euro e ironizza sulla storiella delle vecchiette senza carta di credito. Tutt'altro che storiella in un paese vecchio, non abituato alla credit card. Non sono certo gli evasori. L'ignoranza del paese ha distrutto partiti padroni e tutto diventa davvero imprevedibile. Ma l'imprevedibilità può essere anche un'enorme occasione. Incita a cambiamenti sociali profondi, i progetti alternativi ai dogmi dell'austerità possono sortire effetti negativi, tanti lo temono insieme al governo tedesco, ma anche l'anticipazione di effetti perversi può fallire, se ci precludessimo ogni sperimentazione saremmo paralizzati, prede di ricette che già annientano la Grecia. Nella vita individuale come in quella collettiva vale la pena buttarsi nell'ignoto, riconoscere che certe cure sono mortali. In Italia vale la pena tentare alleanze inedite, l'accordo prospettato da M5 sulle idee, conflitto di interessi, corruzione, costi della politica, perché solo osando e provando tramuteremo la crisi in una trasformazione. E non è una trasformazione ciò cui aspiriamo. 27 febbraio 2013.